I can't be saved. I'm too far beyond. I try to create, but I'm cut down to a mean. In a condensed sequel, no sharks or wolves. Let's go.
Lobster Killer con Pay to Play, e diamo il benvenuto direttamente qui su Radio Città Aperta Rock Trotter a 2 su 3 dei Tornado. Benvenuti ragazzi, Marco e Matteo. Eccoci.
Ciao.
Mi sentite? Però non mi vedete. Sì. Mi dispiace, ho fatto tutto il possibile, però qua veramente la tecnologia ci risucchia.
Oh, ma l'importante è sentirci.
Mi sa che vedete inquadrato in qualche modo lo studio di fronte, non so per quale motivo, perché abbiamo due fotocamere qui e quindi, cioè, vabbè, un giorno lo capiremo. Va bene.
Va benissimo così.
Ragazzi, beh, anche perché insomma noi facciamo tutto quanto da soli, speaker, receptionist, autori, cioè tutto quanto, ne sapete qualcosa, vero voi?
Sì, anche noi siamo sulla stessa barca, diciamo.
Esatto, mi sembra di capire che insomma anche voi vi siete autoprodotti in questo ultimo album, in questo vostro lavoro che si chiama Lobsteria, ma in realtà dall'inizio.
Sì, noi siamo DIY un po' per scelta, un po' per forze maggiori, però è una cosa che ci piace parecchio, avere potere decisionale sulle cose senza dover, senza intermediari, e ci piace costruire, creare. Appunto ieri c'è stato il nostro festival, finalmente, il Punkamania.
Okay.
L'abbiamo organizzato noi, è venuta una figata, un sacco di gente, e, non so, ci diverte sporcarci le mani, ecco.
Beh, infatti, cioè, raccontaci un po' di questa esperienza, perché insomma questo festival l'avete organizzato voi, e che band sono venute poi, tra l'altro?
È venuta la creme della creme del punk italiano.
Infatti.
Hanno sposato la causa, sono stati tutti fantastici, sono venuti Bad Frog, Secoli Morti, Sludder, Rubber Room, Libidine, i Bromo, che sono dei nostri amici qua di zona vicino Pavia. Mm-hmm. E poi vabbè, abbiamo suonato anche noi, appunto, per presentare il nuovo album. Purtroppo c'è stato un problema, che non abbiamo guardato le previsioni.
Ok.
Però c'è stato un po' pioggia. Che
no,
c'ha...
le abbiamo guardate, bro, anche troppo. Il problema è che continuavano a cambiare. Però sì.
Però è andato bene, insomma.
Sì, sì, è andato molto bene. Come diceva Teo, che abbiamo ricevuto un sacco di gratitudine, un sacco di amore per questa cosa che abbiamo fatto. E noi ci siamo portati a casa una piccola vittoria, appunto per rimanere in tema del DIY, una cosa bella che abbiamo creato e che è piaciuta parecchio. Speriamo di poterla riproporre anche l'anno prossimo, ecco, che questo non sia soltanto
un
evento isolato, ma che possiamo costruirci qualcosa di bello sopra.
Assolutamente. Altre tappe live, partiamo dalle domande che di solito faccio alla fine, a questo punto visto che l'avete tirato fuori, ecco, all'inizio vi chiedo, avete altre tappe quest'estate, questa fine estate, perché poi...
Sì, ci rimangono ancora un paio di date, anzi due o tre date direi, una il 29 adesso a Milano, al Rock and Roll, insieme ai Bromo, sempre che ci hanno accompagnato in diverse date questo mini tour, e ai Night Terror, poi ce ne sarà una a Cesena, di nuovo ritroveremo i Libidine, con grandissimo piacere andiamo noi a casa loro questa volta e gli riportiamo le prese che ci hanno prestato per far ripartire tutta la magia della musica ieri sera, perché anche grazie a loro che si erano portati le prese da casa, quindi ecco. Insomma, tanta gratitudine anche nostra nei confronti delle band, veramente ieri è stato uno sforzo collettivo. E poi l'ultima data con cui chiuderemo il tour, diciamo questa prima tranche del tour, sarà alla fine di agosto, il 29 di agosto, ad Aie di Cosola, che è un posto bellissimo, quanto sconosciuto, in Val Borbera, ed è un po' la nostra roccaforte, lì abbiamo lo zoccolo duro della fandom di Tornado Lobster Killer, e quindi insomma è un posto che abbiamo già suonato e organizziamo sempre tutto noi, anche lì portiamo l'audio, insomma l'impianto audio con Chris che fa da fonico e suona anche, e la gente è sempre molto contenta di partecipare.
Ok. Bene ragazzi, spostiamoci un po', diciamo, sul vostro ovviamente progetto. Ho letto che voi appunto vi siete formati nel 2018, ma immagino che insomma veniate da altre esperienze, no? È la prima volta che siete qua, però.
Sì, sì, guarda, nella band inizialmente eravamo solo in tre. E c'eravamo io e Nana, che arrivavamo da altre esperienze con altre band, abbiamo avuto sia delle altre band insieme che separatamente. Invece per Matteo è la sua prima band questa.
Sì, io suonavo in cameretta e sono salito sul palco per la prima volta nel 2022 a 35 anni suonati.
Novellino quindi, vabbè.
Novellino sempre, sì, assoluto.
Poi andando avanti, appunto, Nana ha deciso di lasciare la band, siccome preferiva, lui fa l'illustratore, il grafico, voleva mettere su famiglia, diciamo che si è dedicato più a quello, anche se rimane a far parte sempre della nostra cricca, perché le grafiche, tutto quello che riguarda il mondo visivo, diciamo, passa dalle sue mani. Al suo posto è entrato Christian, che... appunto grazie a lui poi abbiamo potuto anche costruire tutta questa cosa del live, essendo lui tecnico del suono, avendo un service, avendo lo studio, abbiamo registrato appunto Lobsteria, e lì abbiamo registrato il primo album, che era più una demo, però Christian appunto si è innamorato del progetto, e il cambio, essendo batterista, il cambio tra lui e Nana è stato abbastanza facile, diciamo.
E poi ci tengo a dire che siamo in quattro adesso, perché da un paio d'anni quasi ormai è entrato un altro chitarrista, che è Roberto Moro, Roby, che ci permette appunto anche in sede compositiva di creare cose un pochino più particolari, un po' più studiate, appunto di arricchire le melodie
e aggiunge un sacco di cazzate quando facciamo i viaggi.
Sì,
quello è importante, no?
E poi l'uomo immagine della band, bisogna spegnergli il microfono, diciamo, quando siamo sul palco. anche se lui teoricamente non canta.
Però pretende un microfono.
Mi sembra sì. Giusto. Hai citato l'elemento visivo dei Tornado Lobster Killer. Allora, io ovviamente volevo citare questo perché insomma i vostri colori sono proprio riconoscibilissimi, il viola e il verde, direi. E quindi
bello.
Da dove l'avete presi? Che tra l'altro è Lobster, hai detto con l'accento diverso.
L'Obsteria.
Io dicevo l'Obsteria che sembrava un ristorante.
Sì, esatto, ma in realtà in italiano funziona anche così, perché poi è un gioco di parole tra Lobster e Hysteria, quindi è questo, è la versione giusta, è quella anglofona. Ho visto che però il nome del gruppo lo dice benissimo, Tornado Lobster Killer è proprio super internazionale.
Quindi sì, da dove l'avete preso questo elemento visivo un po' così forte, da dove viene, ma anche il vostro nome poi, insomma, che è molto riconoscibile anche quello.
Per il nome farei partire Marco che ti spiega.
Allora, per il nome diciamo che siamo stati per anni una band senza nome, e il nome è uscito fuori nel momento in cui abbiamo finito il primo disco, ed è uscito fuori appunto da Nanà, perché noi avevamo un sacco di nomi in ballo, ma nessuno ci convinceva mai abbastanza. Alla fine non è che ha preso un senso da solo questa cosa del Tornado of Lobster
Killer. Sì, diciamo che era la sparata più grossa, il nome più insensato che potessimo trovare, più fintamente cazzuto, diciamo, okay, che potesse uscire. E quando ha partorito questa cosa, Nanà, siamo scoppiati a ridere tutti, perché era un'immagine assolutamente surreale, quindi abbiamo deciso che era giusta per...
Era perfetta.
E tra l'altro questa cosa, devo dire, questa scelta paga, perché soprattutto adesso ci stanno passando diverse radio all'estero.
Ecco.
E tutti quanti partono proprio dal nome, ci rimangono molto stupiti quando sentono la musica rispetto a quello che pensavano saremmo stati a partire dal nome.
E i colori invece?
I colori invece, quelli diciamo, mi sono imposto un po' io per l'estetica di questo disco qui. Non so perché, ero in un momento lavanda, diciamo, un po' come Picasso aveva il momento blu, il periodo blu, io il periodo lavanda, quindi era più una questione di mood, proprio un mood malinconico, ma allo stesso tempo con un che di positivo e di assertivo, insomma. Il disco è un po' un mix di queste due cose, la tristezza, la depressione di un periodo difficile, la voglia di fare musica nonostante tutto e affermarsi attraverso la musica, ecco. Quindi sono un po' questo contrasto qui.
Okay.
E poi accompagnano bene l'immagine, che è quella che ha creato Nano, insomma, sempre partendo da una visione mia di Marco, della donna che regge l'Aragosta, e insomma è una morte che regge l'Aragosta, ed è una reinterpretazione un po' più matura del nostro logo originale, diciamo.
Mm-hmm. Esatto, un po' ispirato ai quadri, doveva essere più meno grafico e un po' più in stile quadro.
Sì, diciamo che è ispirato a Liberty. Okay. L'idea di base parte dai quadri di Mucca, o questa era l'idea iniziale. Poi abbiamo optato per qualcosa di più moderno, diciamo più vicino alla sensibilità di Nanà, che comunque rimane un artista, per cui tu gli dai una commissione a Nanà, però Nanà fa quello che farebbe Nanà, non fa quello che vuoi tu, ma col suo interpretazione, la sua impronta artistica, come è giusto, ed è il motivo anche per il quale noi ci affidiamo sempre a lui, perché riesce sempre a tirare fuori qualcosa di particolare, riesce sempre a stupirci, insomma.
Esatto, come la locandina del Pantamania che l'ha fatta lui.
Ecco.
E tutto quello che ci riguarda o lo faccio io o lo fa lui.
Ok.
Sì, perché Marco è anche lui un grafico aggiunto, anche questa cosa qui in realtà nella nostra bolla di autoproduzione Marco cura anche, oltre che i social, le locandine, per dire, o se ci sono delle uscite dei singoli, magari non ci rivolgiamo direttamente a Nano, ma le cura lui. Il layout del CD, per dire, l'ha fatto lui, a partire da grafiche e loghi di Nano e immagini che invece abbiamo preso da fotografi, amici, eccetera, eccetera. Quindi, insomma,
è una cosa che mi diverte molto, anche se io mi propongo sempre, se abbiamo una data con... Mm-hmm. con qualche band, qualche locale. Io lo dico sempre, se volete la grafica la faccio io, uno perché mi diverte, due perché sono un po' maniaco del controllo, diciamo, per alcune cose mi piace che visivamente siano okay, belle da vedere, e siccome non per mancanza di rispetto a nessuno, però tante volte sai, la serata magari è figa, però ti fanno una locandina che diciamo fa cagare,
e sembra una sagra della salsiccia,
esatto, okay. Nel senso, da la metà delle persone non vengono, poi beh, non è che
non
io
ci vuole la sua parte,
ecco, tanti anche più bravi di me, però sai, se posso metterci il mio insieme appunto all'aiuto di Matteo o degli altri, ecco, lo faccio senza problemi, anzi con gran piacere.
Bene ragazzi, che dite, ci andiamo a sentire qualcos'altro da Lobsteria?
Volentieri.
Ve la faccio scegliere a voi la traccia, visto che la prima l'ho scelta io senza consultarvi.
Va bene, allora metti Obey, che ne mettiamo una cattiva.
Perfetto, ci andiamo a sentire Obey da Lobsteria e Tornado Lobster Killer, e torniamo in diretta con Rock Trotter su Radio Città Aperta. Tornando Lobster Killer, ragazzi, bellissimo tra l'altro questo giro qui, ecco.
Grazie mille.
E parliamo un po' di sonorità a questo punto. Vabbè, partiamo da Obey, ovviamente, che abbiamo appena ascoltato. Obey di cosa va a trattare? Perché poi mi sembra che appunto i temi si un po' si rincorrano, però le sonorità, ecco,
sì.
Andate voi.
Sì, no, i temi sono abbastanza ricorsivi, ci sono un po' di collegamenti tra canzoni diverse. Questa in particolare parla del lavoro, della dinamica attuale, per cui fondamentalmente si lavora per pagarsi la benzina per andare a lavorare. Mm-hmm. E l'immagine da cui parte la canzone è un po' quella della catena di montaggio di tempi moderni,
certo,
di Charlie Chaplin, insomma. E anche il testo si basa un po' su quello, in realtà è una metafora, perché nessuno di noi, a parte Chris, che in realtà lui non ha partecipato alla scrittura del testo, però è l'unico che forse ha esperienza di lavoro in fabbrica, però diciamo che secondo me, secondo noi, poi questa è una cosa che credo abbia vissuto anche Marco, purtroppo in tante dinamiche lavorative attuali c'è quella... cioè il lavoro non ti dà la capacità neanche di vivere l'illusione del consumismo, cioè
sì.
si lavora e poi non si sa neanche perché ad un certo punto, e la vita diventa misera a quel punto. Questo è ciò di cui parla Obey, e lo fa in una maniera veloce e incazzata come piace a noi.
Invece anche c'è l'evoluzione rispetto soprattutto al primo vostro lavoro di sonorità, anche rispetto alla prima parte forse del disco.
Sì, sì, certo, ma guarda, perché il primo disco è stato scritto un pochettino più da me, appunto perché Teo era, diciamo, stava ancora prendendo dimestichezza con il suonare, non proprio il suonare in sé, ma proprio stare in una band, e doveva farsi la sua esperienza per iniziare a capire dove voleva andare. E infatti il primo disco è un po' più punk rock classico, perché sì, era anche un po' un mio esperimento, la sua iniziazione, diciamo. Poi però, esatto, con questo disco qua Matteo si è messo molto in gioco, e essendo una persona che è piena per me, da parte mia, è piena di capacità e
grazie bro,
nasconde un bravissimo artista, e io il mio compito è quello di riuscire a estrapolare le idee di Matteo e metterle in maniera un po' più pratica, diciamo. Però appunto lui è molto metodico e è stato lui la chiave di questa evoluzione tra il primo disco e il secondo, anche a livello di temi, diciamo, che non volevamo sempre essere la classica band punk rock che parla sempre delle stesse cose, che se la canta e se la balla da sola, diciamo. Cerchiamo sempre di scrivere le cose che partono da un nostro vissuto, però appunto poi riportarlo anche per tutte le altre persone.
Mm-hmm. Sì, però devo dire che dal punto di vista di chi ascolta, soprattutto, cioè, la differenza nel sound è immensa, anche grazie all'evoluzione proprio di Chris come sound engineer, cioè come fonico, come produttore, perché Chris ha anche uno studio, è così che lo abbiamo conosciuto, e quando l'abbiamo conosciuto l'aveva appena messo in piedi con tutte le difficoltà del caso, quindi diciamo che la band si è evoluta anche di pari passo con l'evoluzione dello studio di Chris, cioè col miglioramento della strumentazione, dei software che utilizzava, e anche con il migliorare di Chris, che ha raggiunto una grande esperienza. Okay. Sì, adesso fa delle cose pazzesche, il nostro disco suona veramente veramente bene.
Sì. Beh, ma non ne abbiamo parlato in realtà, cioè magari ve l'hanno chiesto già in tanti, di Pay to Play in realtà non ne abbiamo parlato come traccia, dei temi, delle tematiche.
No, siamo andati oltre,
siamo
subito
andati direttamente, però è in realtà una tematica molto importante, molto affascinante, anche perché riprende tutte quelle dinamiche dei circuiti underground, poi, quindi forse va attraversata un attimo, che dite?
Sì, guarda, se il tutto è nato grazie a un mio caro amico che era cioè questa è la mia visione, è nato grazie a questo mio amico che era il creatore della FOD Records, che è un'etichetta underground più punk torinese,
sì,
più sul grindcore, quella roba lì. E mi ha raccontato questa cosa del pay to play, quanto rovinasse appunto l'ambiente e tutte le persone coinvolte. Però il pezzo in sé non è soltanto una critica al pay to play, è proprio più alla fine della fiera, noi essendo piccola band finiamo anche involontariamente per farlo questo pay to play. Matteo ha detto in altre situazioni, racconta più del fatto che mantenere attiva una band, mantenere attivo la produzione di merchandising, anche solo semplicemente spostarsi per andare a fare dei live, alla fine involontariamente, considerando che anche i locali fanno sempre più fatica a tirare fuori i rimborsi, i cachet, alla fine paghi sempre per suonare,
certo,
quindi
sì, diciamo
quella l'ironia del brano.
Sì.
È un brano che tratta questo tema, sì, anche sotto il punto di vista proprio del pay to play, ma lo tratta con un po' di autoironia, diciamo, per okay, una band piccola come noi, dice appunto devi pagare per forza.
Pensate che comunque va bene il circuito underground, soprattutto in Italia. Beh, pensate, nel senso, lo so anche io ovviamente, dato che ho intervistato numerose band proprio del circuito underground in Italia, quindi è così,
certo.
Nel senso,
infatti io ho guardato, complimenti per il vostro lavoro anche.
Grazie,
fantastico.
Grazie. Cerchiamo di resistere culturalmente proprio.
Resistete.
Resistiamo
ce
tutti.
Ce ne servono altri come voi.
Però lo scopo finale è, beh, la passione un po' che ti frega in tutto questo, sia dalla nostra parte che dalla vostra parte di musicisti, no?
Certo.
Perché poi, cioè, per realizzare un sogno finisci pure per piegarti a determinate logiche, sostanzialmente.
Beh, assolutamente, cioè anche combattere contro i mulini a vento a volte non ha neanche senso, diciamo, cioè per raggiungere una meta è bello anche cadere, rialzarsi, capire, confrontarsi quali sono le scelte giuste da fare.
Sì, l'importante è non interiorizzare il compromesso, secondo me, proprio
sì.
Mantenere comunque una sorta di libertà interiore rispetto alla situazione, appunto. Cioè, in questo pezzo qui il ritornello comunque che è ironico, è esagerato, ma è proprio dire questo, cioè io me ne frego di tutto, io voglio suonare, quindi quello è quello che voglio fare. Poi, nel senso, è ovviamente la metafora della prostituzione è un'iperbole ed è totalmente ironica, però è una voglia comunque di affermare questa volontà di suonare, di portare avanti un sogno, anche se le circostanze economiche e contestuali, insomma, ti sono contro.
Certo.
E secondo me c'è dell'onore in questa cosa qui, c'è della dignità.
A me, vabbè, come traccia, come musica, come sonorità, è piaciuta molto anche Hollywood, devo dire la verità.
Ah, questa è di Marco, questa l'ha scritta Marco, l'abbiamo scritta poi il testo a due mani, però la canzone è proprio un pezzo scritto da lui.
Sì, sì, io sono molto fan di questa cosa che adesso chiamano Ramones Corp,
sì.
Per me è punk rock, però sentivo il bisogno di aggiungere questa cosa, questo tipo di sound molto diretto, molto alla Ramones in quattro quarti, però fatto in chiave Tornado Lobster Killer. Ecco, Matteo è stato molto bravo poi a non farmi cadere neanche nel banale, in quello, appunto, prendere un tema che poteva essere,
certo,
abbastanza facile, l'ha trasformato in qualcosa di figo, ecco.
Sì, 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 sì.
Sì, Hollywood parla dell'apparenza, insomma, della società dell'apparenza, di come oggi se non sei presente sui social, se non sei attivo, se non posti, è come se non esistessi, in sostanza.
Sì, se non fai un video è come se non hai fatto niente.
Esatto.
Queste cose qua.
Siamo un po' schiavi.
E di quanto sia più importante forse apparire che esistere, propriamente, neanche apparire o essere, apparire o esistere.
Esatto, cerchiamo di non esserlo, anzi schiavi, devo dire la verità. Cioè, proprio queste sottoculture nascono proprio per questo, no? Per ribellarsi in qualche modo.
Sì, esatto. Assolutamente.
Almeno trovare persone che la pensano come te, ecco.
Certo, assolutamente. Bene, ragazzi, dove possiamo trovare il materiale dei Tornado Lobster Killer?
Allora, assolutamente si può trovare su tutte le piattaforme digitali. Per chi appunto magari non vuole piegarsi al sistema, c'è anche gratuito su YouTube e su Bandcamp, che è una piattaforma che noi utilizziamo, e vediamo che all'estero un sacco di persone la usa e a volte ci fanno anche delle donazioni, ed è una cosa bellissima. Invece, per quanto riguarda le date, tutte le cose che facciamo noi, classico su Instagram, Facebook, oppure sul nostro official store, dove appunto potete trovare tutto il merchandising e tutte le novità, ecco.
Ok, perfetto. L'ultima domanda che volevo farvi è, diciamo, più generale, più generica, a chi chiedete i feedback delle vostre esibizioni? Ma esibizioni è un po' in senso lato, nel senso i vostri live, anche la vostra musica.
A chi lo chiediamo?
Sì, che feedback ricevete soprattutto?
Sì, sì. Io, vabbè, in primis quello di Silvia, che è la ragazza di Chris, che è una insegnante di canto, e io mi sono preoccupatissimo dell'intonazione, di come la voce riesca poi sul disco e dal vivo in particolare, perché dal vivo con il punk è difficilissimo in realtà cantare, perché molto spesso non senti niente di quello che stai cantando, anche nelle circostanze migliori, con fonici bravi non si sente quasi nulla, quindi è stonare facilissimo. E finché non sali sul palco, questa è una roba che ho imparato tardi, ma l'ho imparata, non hai veramente idea di quanto sia difficile fare quello che fanno le persone che suonano. Ecco.
Ok.
Comunque, sì, in assoluto a Silvia e poi alle nostre fidanzate, credo, in primis. E non ci spingiamo a chiedere a... Vabbè, io ho un paio di amici che stimo particolarmente, so che amano il genere, e altri che invece che so che non lo amano particolarmente, ma hanno dei gusti musicali particolari e sanno cogliere magari quello che di più strano infiliamo nelle composizioni. Okay? E quindi sono sempre molto contento di chiedere a loro. Uno è Paolo, per esempio, è mio amico Paolo che cito, non so se ci sta ascoltando, ma se c'è lo saluto. E lui era un fan hardcore della prima ora, ma ascolta qualsiasi cosa ed è appassionatissimo di musica araba. Okay. Ha un blog, credo, tra i più importanti del mondo di musica araba. Però lui è molto molto severo nei suoi giudizi, e se mi dice che qualcosa è venuto bene, sono contento, perché so che è venuto bene davvero. Ecco. Io sono più contento se ricevo critiche che non se ricevo il classico no, bellissimo, bravi, fantastico.
Certo.
Ecco. Se qualcuno entra un po' nel pezzo e mi dice questa cosa qui non mi è piaciuta, questa cosa qui potevi farla meglio, io prendo e registro e me la tengo buona come cosa per le prossime
e poi rompo il cazzo a noi.
Esatto, poi rompo il cazzo a Croma. Gli sto facendo, lo sto mettendo di corvée per imparare cose nuove con la chitarra, migliorare anche dal punto di vista tecnico, che è una cosa che cerco di fare anch'io in realtà. Vorrei sempre alzare un po' il livello, mantenere questa cosa. Sì, mantenere questa cosa dell'evoluzione della band proprio. Cioè, vorrei che chi ascoltasse i Tornado tra qualche anno dicesse: cavoli, questo disco sono ancora meglio del precedente, fanno roba ancora più strana, ancora più studiata dei dischi passati.
Certo.
Sì.
Vai,
io, è il tuo turno. Io lo chiedo direttamente ai miei compagni di band: come è andata, come stanno, soprattutto quando scendiamo dal palco. E diciamo che sono un po' un giullare in quella situazione lì, cercando di tirare su più i morali se magari una cosa è andata male. Sono un po' io quello che cerca di far stare tutti tranquilli, poi quando vado a casa mi guardo i video e autogiudico me stesso, diciamo.
Definisci cattiva, c'è andata male nel senso.
Sì, ci è andata male, guarda, possiamo parlare di un'esperienza bellissima che è stata l'ultimo live a Roma, dove ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo sbattuti tantissimo, ma sappiamo oggettivamente di aver avuto un po' di problemi tecnici. Mm-hmm. E live ne ha risentito un pochettino, l'abbiamo portata a casa comunque dignitosamente, però sai, scendi dal palco dopo 7 ore di macchina e dici: cazzo, sono venuto fino a qua per fare una figura di merda e magari cerchi di tirare su un po' gli altri e dici vabbè dai, però è tutta esperienza, io penso che sia tutta esperienza, e la cosa più bella è farla appunto con le persone a cui vuoi bene e con cui ti piace appunto condividere questa passione. Ecco.
Quando avete suonato a Roma?
Abbiamo suonato a Roma il mese
all'inizio del mese, cos'era, 6 luglio, qualcosa del genere, il 4 o il 6, perché era il primo weekend di luglio, credo, era un sabato. E il posto era, adesso te lo dico, si chiama Ciampacavallo ed è sulla Pia Antica, credo.
Addirittura. Ah, me lo sono perso, sì. Ragazzi, scusatemi.
È un maneggio, è stato forse la prima
edizione, il primo festival che hanno organizzato, un mini festival.
Ok.
Quindi insomma era una situazione bellissima con qualche aspetto di difficoltà dall'impianto, cioè una situazione molto punk comunque, che anche quelle sono forse quelle che ti formano di più come musicista, perché cioè un conto quando hai delle spie perfette, senti tutto bene, ok, quando invece hai solo le voci in cassa e suoni con gli amplificatori dietro e la batteria che ti sfonda le orecchie e non senti nient'altro, non senti nulla di quello che canti e suoni, devi essere bravo comunque, cioè devi performare in ogni caso. Poi sul palco è solo quella volta lì per far bene la canzone, esatto, è una cosa a colpo singolo. Quindi diciamo che posso dire però che almeno per quanto mi riguarda io sono ipercritico con me stesso e meno con gli altri, però sono comunque un rompipalle. Però devo dire che tutte le volte che suoniamo male è più, cioè la percezione dal palco è peggiore di quella che poi ho dai video. Cioè quando vedo il video dico ok, però da fuori alla fine la resa è
passabile.
È stata passabile più delle volte, sì.
Bene ragazzi, è giunto anche il momento di salutarci, però ovviamente ci andiamo in chiusura ad ascoltare un'altra traccia da Lobsteria. Adesso lo dico alla vostra maniera.
Bravissima.
Imparo. Ria, giusto?
Raya,
ecco, vedi.
Sì.
Ci volete un attimo parlare di questa traccia?
Io vorrei che ne parlassi, Teo, sì.
Parlo io, sì, nel senso che questa è una traccia che ho scritto io, sono dei pochi pezzi che ho scritto interamente, e è dedicata a una persona che per me è stata importantissima, è una mia grande amica, e vive in Scozia, scozzese, con cui ho passato tantissimo tempo e con cui anche per ragioni di distanza proprio e di vita passo sempre meno tempo, quindi è una persona che ha avuto tantissime difficoltà nella vita ed è un, non so come descriverlo, è un fiore, è una carezza di canzone, insomma, data con la forza di un pugno, però, perché il pezzo è il più veloce, il più cattivo del disco.
Assolutamente, quindi c'è questo contrasto. Bene ragazzi, vi ringrazio ancora tantissimo per essere stati qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, i Tornado Lobster Killer.
Grazie mille a te.
Grazie mille davvero.
Che ci hai dato.
Marco e Matteo, e speriamo di vederci presto anche in formazione completa, ovviamente, qui a Roma e in giro.
Volentieri.
Volete.
Ciao ragazzi, allora.
Ciao, un bacione.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Ci andiamo a sentire quindi qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, Raya e Tornado Lobster Killer.